se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Ma quanto è rischioso esistere? A pensarci bene, è la vita ad essere il vero pericolo, anzi ancora di più, essere coscienti della propria vita è il vero pericolo. In effetti l'uomo, se guardiamo bene quello che fa nella sua esistenza, cerca sempre di autocomprendersi, utilizzando i concetti, gli strumenti, il mondo, la natura, nel tentativo di approfondire ciò che egli è e rispondere a quella domanda assolutamente irrispondibile che è: chi sono mai io? Ci dimentichiamo troppo spesso che questa missione, questa avventura, non conosce strade giuste e strade sbagliate, non è un percorso lineare che qualcuno ha battuto e che tutti quanti possiamo ricalcare senza pericoli, no. Ognuno di noi deve trovarsi la propria strada. Il libero pensiero, sapere aude, il kantiano, monito, sapere aude, ha a che fare proprio con questo. Ognuno di noi incarna il rischio di stare al mondo e in quel rischio possiamo seguire strade assolutamente sbagliate, possiamo fallire, possiamo fare casini, possiamo cadere in atti irrimediabili e possiamo addirittura giocarci tutto e perdere persino la vita. Questo è ciò che hanno dovuto vivere, loro malgrado, Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti che pochi giorni fa sono stati trovati sulle pendici di un monte in Pakistan. Due alpinisti esperti che, percorrendo sentieri geograficamente ma anche esistenzialmente pericolosi, hanno pagato quel rischio con il massimo prezzo, con la vita. E questa mattina parliamo proprio di questo e parliamo di tutti i commenti assurdi che ho letto su Facebook e sul web in questi giorni. Bentornati quindi qui su Daily Cogito, come ogni mattina pronti per svegliare il cervello, il pensiero, la mente, la coscienza, per svegliare un po' meglio il corpo e tutto quanto quello che ci compone. Io sono Rick Dufer e sono felice di dare il benvenuto a tutti i nuovi numerosissimi ascoltatori che si sono aggiunti a questa community negli ultimi giorni. Bentornati, già ci siamo al 140 episodio circa, trovate quindi tantissimi episodi da recuperare delle scorse settimane, ma ce ne aspettano molti di più di fronte, quindi iscrivetevi e diffondete Daily Cogito. Ma adesso torniamo a noi. Perché voglio parlare di questo? Io non sono un esperto alpinista, ma mi rendo conto che l'alpinismo è, come per me, la filosofia, cioè è uno degli strumenti con cui un uomo, una persona, un essere umano tenta di autocomprendersi, perché di questo si tratta. Non importa quale strumento utilizziamo, c'è chi usa l'idraulica, chi usa le automobili da corsa, chi usa l'alpinismo, chi il tennis, chi la geometria, insomma la matematica, sono tutti strumenti che certamente poi ci portano a scoprire cose sul mondo, a perfezionare la nostra relazione con la natura, ma soprattutto sono strumenti che usiamo per comprendere chi diavolo siamo. E l'alpinismo non differisce da tutti quanti gli altri strumenti, soltanto è forse un po' più rischioso rispetto ad altre cose. Voglio dire, non leggerete mai di un filosofo che, studiando Kant per 4 giorni di fila, sia morto nel tentativo. Sicuramente studiare filosofia comporta altri tipi di rischio, ma non quello di morire assiderato, di perdersi in un bosco o di cadere da una rupe. Ovviamente quindi l'alpinismo porta con sé ulteriori rischi rispetto a tante altre cose, ma quei rischi sono accollati letteralmente dalla vita di chi decide di portare avanti quel discorso. E invece questo spesso non lo sopportiamo. E allora si leggono commenti assurdi, al limite del ritardo. Soprattutto commenti del tipo: se l'è cercata, quello lì, se l'è voluta, insomma, dai. Oppure peggio: idiota, rischiare così la vita, tutto quello che è di più prezioso. Ma come? Quando in realtà sarebbe meglio, sì in questo caso, al massimo un silenzio, più che altro per non fare queste figure barbine, oppure al massimo, che è quello che direi io per esempio, un rischio così, in quel modo, io non me lo prenderei. Ma non perché io sono migliore o peggiore di Daniele Nardi, ma perché, in fin dei conti, io, se comincio soltanto a scalare il pendio della montagna davanti a casa, duro molto poco. Quindi l'unica considerazione che si può fare, se proprio bisogna dire qualcosa, e non è necessario in questi casi, è: non l'avrei fatto. Ma questo non comporta che gli altri non dovrebbero farlo. Inoltre, la cosa divertente, sapete qual è? Che poi divertente di fronte a una tragedia è molto grottesco. La cosa divertente è che il commento "se l'è cercata" è effettivamente vero. L'essere umano ha la facoltà di mettere a rischio la propria vita nei modi che ritiene più opportuni. Questa è una frase che mi piacerebbe che fosse molto più fortissimamente stampata nella mente di ogni persona. Il modo con cui io scelgo di rischiare la mia vita, che già di per sé è un rischio, lo ribadisco, è mia proprietà, è affar mio. Se ora decido di andare a fare un bagno in un fiume con dei coccodrilli, le persone che mi amano, che mi stanno intorno, potrebbero cercare di dissuadermi, anzi lo farebbero sicuramente, ma nessuno ha il diritto di dirmi quali rischi incarnare con la mia vita. Così come nessuno ha il diritto di dirmi la vita di chi vivere, al di fuori della mia, delle mie scelte. Io mi prendo le responsabilità dei miei rischi. Poi questo, ovviamente, un giorno ne parleremo in maniera un po' più approfondita, però va ovviamente smussato. Per esempio, un adolescente probabilmente non può accollarsi tutti i rischi che un adulto può accollarsi. Anche lì, ovviamente, entriamo in un campo molto arbitrario, perché cosa significa adulto, cosa significa adolescente? Conosco adolescenti molto più consapevoli rispetto a persone di 45 anni, però comunque abbiamo delle convenzioni sociali. Il punto però di principio è che Daniele Nardi e Tom Ballard si sono presi dei rischi, consapevolissimi di quei rischi, li conoscevano, li studiavano, erano esperti di un certo mondo, e non c'è nessun motivo per pensare che se lo siano meritato. Perché vedete, il commento "se l'è cercata" non è un innocente "ha corso quel rischio consapevolmente", ma è un giudizio sibillino del tipo "beh, se l'è meritata", che ovviamente, capite bene, prende una sfumatura decisamente diversa. E questo è un commento imbecille sotto ogni punto di vista, perché va ad appesantire un discorso già di per sé molto, molto delicato. Ripeto, sono morte due persone, con una moralizzazione che vorrei analizzare con voi. Cos'è che spinge qualcuno a scrivere sul web o anche a chiacchierare con gli amici dicendo "beh, quello se l'è meritata"? Ci sono tre aspetti che ho voluto in qualche modo far emergere. Due li discuteremo oggi e il terzo lo discuteremo, beh, ve lo dirò dopo, in un episodio di Ivaniloqui, il nuovo podcast di Ivan Corrado, ma fermi lì e non corriamo troppo. Primo punto. Questi commenti denotano un segno di non appartenenza. Cioè, quando qualcuno scrive che quello se l'è meritato perché si è preso quel rischio e quel rischio non appartiene a me, e quindi quel rischio l'ha portato a pagare con la vita, con un danno, con qualsiasi cosa, e se l'è meritato, perché? Perché quella persona corre rischi che io non correrei. Quindi io appartengo, anzi, meglio, io non appartengo a quel rischio, ovvero a quel gruppo di persone esistenti, appartengo ad altri, quindi si va per delimitazione delle possibili appartenenze. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che un appassionato di Formula 1 non direbbe mai "se l'è meritato" quando guardasse l'incidente di Ayrton Senna, così come un appassionato di alpinismo non direbbe mai di Daniele Nardi "se l'è cercata", e così via. Ognuno di noi fa dell'appartenenza a un certo tipo di rischio la propria bandiera. Di nuovo è il alzare la mano al cielo e dire "ehi, ehi, io ci sono, sono qui, guardate che non appartengo a quelli là, io sono dall'altra parte, faccio parte di un gruppo diverso, di una tribù diversa". Quindi noi tendiamo sempre a creare questa moralizzazione dei rischi rispetto ai rischi che noi non correremmo. Persino giocare a basket è un rischio. Io mi sono rotto un ginocchio giocando a basket. nessuno che gioca a basket verrebbe a dirmi «Vabbè, te lo sei cercata», ma forse un giocatore di badminton oppure di curling che detesta il basket potrebbe pensare del mio infortunio «Vabbè, se l'è cercata», ovvero se l'è meritata. In secondo luogo, questi commenti creano un giudizio che tribalizza. Cioè, pensateci bene, se l'è cercata significa «Quella persona non fa parte della mia tribù». Il rischio che corre non appartiene alla nazione intellettuale e esistenziale di cui mi sento parte, e quindi è un rafforzamento di questo senso di appartenenza, di tribalizzazione, che in tantissimi aspetti della vita noi assecondiamo con delle conseguenze spesso non esattamente desiderabili. Il secondo punto, ed è molto importante, è che questi commenti denotano un'intolleranza a quello che è la libertà. Io credo che siano poche le manifestazioni di intolleranza più gravi del commentare la morte di uno sconosciuto che si è accollato un rischio consapevole dicendo se l'è meritata, idiota, era l'unica cosa che poteva succedere. Perché? Perché vedete, quella persona lì, quello che si è accollato quel rischio, sta incarnando un principio che in qualche modo ho già espresso varie volte, che è il principio su cui ho sentito di dover fondare la mia vita. Io posso fare della mia vita ciò che desidero fin tanto che questo non crea un danno diretto a qualcun altro. Da questo punto di vista mi rendo conto di quanto sia difficile vivere secondo questo principio, e anche per me lo è, perché per esempio tu devi sopportare il fatto che anche le persone vicino a te potrebbero, usando la propria vita in maniera consapevole e autonoma, commettere degli errori che le danneggeranno e che magari indirettamente danneggeranno anche te, perché se loro si fanno un danno questo potrebbe causare sofferenza a te, ma ovviamente la mia possibile sofferenza non può essere il grimaldello per impedire agli altri di fare quella cosa, e quindi ti fa soffrire in questo danno indiretto, e quindi tu non vorresti che gli altri commettessero quegli errori, e quindi tu molto spesso vuoi dire agli altri cosa fare, non rendendoti conto che tu stesso hai commesso un sacco di errori che forse gli altri ti hanno permesso di fare senza impedirti di seguire quella strada. È un meccanismo un po' perverso, che però denota il fatto che questa intolleranza è espressa da chi spesso non sa usare la propria vita, non sa incarnare i propri rischi e quindi accusa chi rischia, chi si prende un pericolo, chi vuole anche prendersi la responsabilità di quel pericolo, di incoscienza, di idiozia, di essersela cercata o meritata. È chi non sa accollarsi le proprie responsabilità che accusa chi segue e vive i propri rischi di questo. Perché chiunque abbia usato la propria vita liberamente per seguire la strada che il suo intelletto e il suo desiderio gli permetteva di seguire, soltanto chi abbia fatto questo sa riconoscere che è totalmente illegittimo impedire a Daniele Nardi di prendersi quel rischio, e se non impedirglielo, giudicarlo a posteriori. Questo è intollerabile il fatto che qualcuno decida per altri, che qualcuno giudichi i rischi consapevoli di altri. Si tratta in un qual certo modo, a mio parere, qui siamo nella speculazione, però quello che vedo è che si tratta di una certa invidia esistenziale. Quando vediamo qualcuno che si prende un rischio così profondo, così terribile, così concreto da arrivare a uccidere quella persona, in qualche modo ci accorgiamo di riflesso di quanto temiamo incarnare i nostri rischi, facendo delle scelte che siano davvero libere, facendo delle scelte che seguano il nostro sentiero, il nostro sapere aude, i nostri desideri, e non seguendo le strade che altri ci dicono essere neutralizzate di ogni pericolo e tranquille e normali e prive di rischi. Invidiamo chi riesce a usare la propria vita al punto da mettere a rischio la propria stessa vita. E questo io credo sia in realtà qualcosa di grande, perché pur nell'estremità, nell'estremizzazione di questo concetto, pur nell'estremizzazione di questo rischio, e se qualcuno che è vicino, era vicino a Daniele Nardi mi sta ascoltando, capite bene che il mio discorso non è un come dire, fomentare il prendersi questi rischi, ma è in realtà un fomentare la capacità di ognuno di noi di prendersi i propri rischi, misurandoli su di sé e su nessun altro, e quindi condoglianze a tutti quelli che hanno perso queste due persone, ma il mio discorso non è ovviamente da prendere sul personale, ecco allora che ci accorgiamo che chi giudica a posteriori, o chi taccia di idiozia coloro che hanno preso questi rischi in modo consapevole, sta esprimendo un'invidia, ed è l'invidia di non saper usare la propria vita liberamente, perché chi la usa liberamente non si sogna di scrivere certi commenti, perché non ne ha il tempo, perché già tutto il suo tempo, già tutte le sue energie sono rivolte al «e adesso come percorro la mia strada? Come faccio a trovare il mio sentiero?». Queste sono le considerazioni che faccio di fronte a quei commenti. E poi c'è un terzo punto, che fondamentalmente è quello che ho espresso anche nel mio elogio dell'idiozia. Esistere significa incarnare il rischio dell'autocomprensione, ma di quel rischio, il rischio esplorativo, parleremo insieme a Ivan nel suo podcast Ivaniloqui. Metto sotto in descrizione il link, lo trovate su Spreaker e su YouTube, è un podcast, Ivan è arrivato alla quinta puntata, molto interessante, in cui ci parla delle sue letture, dei filosofi che gli hanno cambiato la vita, e mi ha invitato, e l'episodio uscirà mercoledì 20 marzo, quindi non perdetelo, sarà sicuramente un approfondimento importante. Non scrivete commenti imbecilli su chi liberamente incarna i propri rischi, perché non ne vale la pena e perché ci dimentichiamo di incarnare i nostri rischi quando demonizziamo quelli altrui. E questa è la cosa più idiota del mondo, non rischiare, non prendersi i propri pericoli è davvero la cosa più idiota e codarda del mondo, che si affianca alla necessità di giudicare e demonizzare chi lo fa. Ma la libertà è questo, e la libertà è una cosa bella, per quanto terribile. Io spero con questo podcast di avervi portato un ragionamento come sempre alternativo, aspetto i vostri commenti, i vostri approfondimenti, obiezioni, aggiunte, e io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi lascio augurandovi una buona giornata, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.